spaventato il titolo, è la prima volta quando l'ho visto, perché era lunghissimo e l'ho dovuto studiare proprio attentamente. E mi premeva, i soliti ringraziamenti, io sono il relatore che chiude questa kermesse di bellissime relazioni. Intanto ringrazio il presidente Moggia e anche Drigo, perché io ho partecipato a tutto il vostro convegno, quindi ho potuto ascoltare i vostri interventi. E quindi mi avete emozionato, mi avete interessato e quindi sono stato molto felice di partecipare a un intero convegno. Sapete, chi va ai convegni mordi e fuggi, cioè scappa sempre via e quindi magari ha meno tempo per ascoltare. E quindi sono stato più fortunato perché adesso potendo trattare questo tema, avendo non ascoltato tutti perché avete prodotto una quantità tale di lavori che era impossibile seguirli, ma insomma diciamo quelli che erano più appeal per le mie esperienze, vado a casa anch'io con qualcosa di più, spero, e cercherò di essere il più breve possibile, di lasciarvi anche voi una testimonianza rispetto a questa sfida, cioè al fatto che ci stanno raccontando, e ce l'hanno detto in tutte le salse, che dobbiamo pareggiare i bilanci e che siamo spesa, perché io, come avete visto, hanno fatto una presentazione, sono infermiera anch'io. Anch'io arrivo tanto tempo fa dall'area critica e dei trapianti, quindi vediamo anche Annalisa, anche, insomma, molti di noi arrivano da quella parte lì. E i direttori generali, quando fanno i conti col personale, è ovvio che vedono il comparto, userò parole forti così magari sono meno attrattive dal punto di vista del contenuto, ma sono molto attrattive dal punto di vista dei colleghi che capiscono. Non si sente? Io mi avvicino. Ah, mi avvicino di più? Sentite così? Ah, ok. Perché io qua sento tantissimo per quello, non percepivo questa cosa. E quindi, come vi dicevo, le aziende con i direttori generali e le direzioni esordiscono dicendo che bisogna pareggiare i bilanci con 2, 4, 10, 12 milioni di euro e chi ne ha di più ne metta. Quindi capite bene che il personale è solo e semplicemente una spesa. E allora io inizio ora questa relazione proprio con l'obiettivo di provare insieme a voi a vedere se in realtà può essere una risorsa, anzi una risorsa unica e ripetibile. Perché approfondendo il tema del welfare, quindi c'è il welfare state e ce ne sono tanti altri, c'è il sociale, c'è la nostra collettività, io aggiungerei un'altra parolina, c'è il welfare assistenziale, e non lo traduco perché già questo è un inglesismo, nel senso che le aziende dovrebbero ripensare attentamente a questa figura in un'ottica moderna, perché potrebbe apportare in un'epoca di ottimizzazione ed economie di scala dei risultati veramente straordinari ed è questa la sfida. E allora andiamo a vedere, vedete, il welfare lavora sulle risorse, sui bisogni, lavora sui servizi e i diritti dei singoli. Ebbene, Maura è così bene ce l'ha spiegato, no? Che il contendere dell'assistenza parte da delle variabili che oggi siamo poco abituati a misurare, ma che sono fondamentali. Allora, io nel inquadrare proprio il welfare assistenziale, quindi il ruolo dell'infermiere in questo campo, proverò a presentarvi una, diciamo, delle categorie di argomenti dove noi potremo essere competitivi e quindi essere interessanti da parte delle aziende. Il primo ovviamente è quello di realizzare un sistema di cure equo e appropriato. Molte relazioni che mi hanno precedute hanno parlato di equità. La professione infermieristica lavora sull'appropriatezza e sull'equità. Tutti i modelli teorici ci insegnano questo tipo di approccio. È ovvio che dobbiamo imparare questo un pochettino di più, a lavorare sui risultati. Questo ci è dovuto perché c'è poco tempo e quando un risultato è significativo, a volte ce lo fanno fare, a volte. Non è una costante. Ma se è chiaro il risultato che perseguiamo, è più facile farlo. Se è ignoto ce lo impediscono. E l'altro è ovvio qui, quando io ho parlato e ho ascoltato prima gli altri interventi, sugli standard ho tremato, ma in realtà si parlava di standard economici. Io qui parlo di standard di sistemi di eccellenza e di sicurezza, che che i professionisti, tutte le professioni, ma in particolare in questo caso la professione infermieristica, deve mettere in atto per garantire quelle cure eque. E poi, in ultima, questa forse è fuori dal coro, vorrei anche valutare il benessere organizzativo degli infermieri in senso proprio di modello organizzativo. Poi, diciamo che è un aspetto che viene ancora poco trattato, perché abbiamo visto nelle relazioni che hanno parlato dell'età media, no, della professione infermieristica, questo problema non è ancora così evidente. Ma guardando al sistema previdenziale vedrete che questo problema lo dovremmo affrontare, perché la tipologia dei servizi e l'emivita professionale ci obbligherà ad affrontare questo tema. Allora, problema. Il primo è sicuramente quello di poter classificare e misurare elementi e connessioni e interazioni che governano un sistema disciplinare. E questa è la sfida. Difatti, se il problema Mauro ci ha lasciato è etico, ebbene io inizio proprio dal dilemma del giudizio. Quando noi ci troviamo di fronte a un sistema che è complesso, noi ci troviamo, se ci approcciamo con un modello teorico, quindi la teoria della complessità, ci dice appunto che è composta da numerosi elementi, numerose connessioni, e la vera complessità è data dai feedback che avvengono tra essi. E questo aspetto appunto ripropone il dilemma del giudizio, la giusta decisione. E se le variabili che sono così ricorrenti, del c'è poco tempo e soprattutto le conseguenze delle nostre azioni a volte sono senza ritorno, perché sono azioni sulle persone, e quindi ci inducono a doverci attrezzare di strumenti idonei per poter prendere queste decisioni, perché è vero sì che è un dilemma, ma nella realtà operativa la decisione deve essere presa. Deve essere presa nel fare o non fare una cosa, deve essere presa anche e ovviamente nel capire che cosa fare. E la riflessione su questa teoria, che forse non l'avete immaginata nella vostra realtà operativa, ma in questo caso gli elementi a cui facevo riferimento erano l'assistito, con ad esempio delle classi di gravità per poterli identificare, il livello di competenza dei professionisti e la struttura organizzativa in cui operiamo. Queste tre variabili generano complessità quasi infinite, nel senso che in ogni luogo dove noi operiamo, è vero, con le stesse conoscenze, con le stesse condivisioni, postulati, valori, elementi, ma in realtà il risultato finale, la sommatoria, è sempre un qualcosa di diverso, che il professionista deve tradurre per mettere in atto le sue decisioni, che poi conseguentemente si trasformano in azioni. A volte incide di più la classe di gravità del malato, altre volte incide di più il livello di competenza del professionista. Altre volte, questo in Italia è ricorrente, incide di più la struttura organizzativa. E per definire ancora meglio questo quadro, mi aiuto nel senso figurativo, cioè l'assistito in realtà a lui genera un problema che lo trasforma in domanda assistenziale. Il problema della visibilità delle professioni è anche quella di non avere quesiti. Ieri l'avvocato ce lo ricordava, no? Che le persone chiedono, e se hanno elementi discriminatori e di visualizzazione, chiedono alla persona giusta, e in quel caso forse è il professionista, che si è reso visibile attraverso abilità, esperienze finalizzate, competenze. Questo però poi lo deve applicare, e noi nella stragrande maggioranza, perché i liberi professionisti sono pochi rispetto al numero complessivo dei professionisti italiani che operano all'interno delle strutture, facendo i conti con la struttura organizzativa che ci ospita e quindi con i processi operativi, le tecnologie disponibili e anche la logistica. Volevo ripercorrere questo aspetto ponendo l'attenzione, c'è il puntatore, sì, sul riconoscimento strategico, che è quel valore aggiunto che vi vorrei proporre. Questo schema, questa slide, ve la ripropongo anche alla fine. Se è vero che il problema che si trasforma in bisogno e quindi in domanda può essere risolto da un professionista attraverso un accertamento specifico, e questo accertamento nella velocità e nell'appropriatezza è determinato dalla competenza di quel professionista e con l'esclusività, si trasforma in una pianificazione di intervento, ma ahimè non basta. Perché se quella organizzazione non ci riconosce come elemento strategico, non ci darà strumenti organizzativi e logistici per metterli in atto e quindi per conseguire il risultato che chiedono a tutti i professionisti. Questo è il punto. Quindi non basta solo pianificare, ma bisognerà provare l'efficacia di quella pianificazione. Ecco perché io da anni mi sono dedicato in maniera proprio completa a ricercare, vedete qui ci sono i richiami del modello di complessità, gli elementi, feedback e le connessioni, interazioni, e li ho tradotti in un qualcosa di tangibile, di visibile, come i dizionari delle attività, i modelli di pianificazione sono elementi del nostro sistema. Gli indicatori, numeri, sono le nostre retroazioni, sono i ritorni, i feedback che ci servono per comprendere i fenomeni. I calcoli gestionali, farò un passaggio ovviamente per sfidare questa cosa, no, e come facciamo a decidere cosa fare prima dei livelli di priorità, secondo me è una sfida che siamo chiamati a risolvere, perché il concetto d'urgenza negli operatori sanitari esiste e quindi anche nelle professioni sanitarie, nella scarsità di risorse, ce lo ricordano in tutte le salse, scusate. Dobbiamo provare a cimentarci e poi, oltre ovviamente ai calcoli gestionali, gli strumenti operativi che sono quelli di connessione e come vedete vanno a finire nella presa in carico e nella personalizzazione dell'assistenza. Quindi c'è coesione tra il modello concettuale e anche un modello operativo che prova a mettere in essere questi cambiamenti con tutti i limiti del caso. E allora, vediamo di rispondere al primo punto, cioè realizzare un sistema equo ed appropriato, e la sfida è attraverso l'appropriatezza dell'accertamento e della domanda assistenziale. Questo è un momento strategico da mettere in atto, è ovvio perché se io sbaglio la raccolta dati e la traduzione, conseguentemente lo traduco in termini medici, è il ricovero improprio. Oppure è la pianificazione assistenziale impropria. E qui bisogna giocare, di nuovo competenza, bisogna giocarsi la partita. Qui non c'è sostituzione, qui non vi è dubbio di chi deve fare questa parte. Come la possiamo fare? Beh, le strade sono diverse. Io ribadisco, vi propongo una dimensione operativa, attraverso delle tassonomie, non invento nulla. Cioè delle classificazioni che ci permettano di definire un sistema di performance. Ovviamente bisogna orientarsi alla sicurezza dell'assistito, cioè tutto ciò che noi facciamo deve avere come priorità la sicurezza di questo assistito. E vedrete che questo elemento è importantissimo nei livelli di priorità, perché giustifica alcune scelte di rinuncia in virtù della sicurezza, che è prioritaria. Non possono ammalarsi gli assistiti che entrano negli ospedali con infezioni crociate. Questa è una crociata che dobbiamo intraprendere. Scusate? Efficacia ed efficienza, vabbè, questa è nella logica, dobbiamo cercare di farlo nel miglior modo possibile, lo traduco in questo modo perché ormai questo termine è stato più che mai chiarito. Id evidens, io lo sottolineo perché deve avere una giustificazione scientifica per essere forte, per sfondare le porte. Vi do un'immagine, ovviamente io non immagino un'infermieristica fatta solo di un elenco di attività, ma è importante, vi sottolineo l'aspetto del peso. Ogni intervento in ogni contesto ha un peso di complessità diverso. Ci vogliono più o meno competenze, più o meno risorse all'interno di strutture diverse per realizzare lo stesso intervento. E addirittura dipende anche dalle culture che ci sono all'interno di questo territorio, microterritorio dell'azienda. Io arrivo da un'azienda che ha microculture locali, perché è un'azienda stratificata che si è realizzata negli anni ed è importante, sono linguaggi diversi. Va più avanti. Eccolo qua. Sottolineo subito dopo i dizionari l'attenzione frenetica al chiarire perché facciamo quelle cose. Qui, scusatemi la declinazione così schematica, ma se il problema è quello che ha provocato la domanda del nostro assistito, noi dobbiamo essere sistematicamente per ogni nostro intervento in grado di spiegarne l'obiettivo che ci siamo prefissi e il risultato che vorremmo raggiungere. Questo ci darà la forza d'impatto per poterli realizzare e ancora, lo vorrei chiarire, ad ogni problema non soddisfatto sarà più evidente la ricaduta, quindi la ricaduta in termini di problemi che rimangono da risolvere a quell'assistito e quindi spostare completamente l'aspetto, anche nella logica del carico di lavoro, siamo troppo pochi, non ce la facciamo, ma in realtà chiarire che vengono lasciati irrisolti i problemi di un assistito, un problema deontologico, un problema sociale, poi è anche un problema organizzativo, è anche un problema del professionista, ma viene dopo. Ci dobbiamo fornire dei sistemi di misurazione e qua parlo con chi li usa già, ma forse dei sistemi ancora più sintetici. E mi riferisco, prima l'ho citato, a classi di gravità o indici di complessità assistenziali di riferimento, che sono stati anche citati nella sessione che avete dedicato ai carichi lavoro, perché nei modelli per intensità di cura questi sistemi sono fondamentali per poter parlare in maniera interdisciplinare con le altre professioni e poter chiarire che a volte l'assistenza medica è inversamente proporzionale all'assistenza infermieristica e viceversa. Vorrei chiarirvi questo aspetto. Quando il paziente assistito è grave, ed è grave per tutti, il problema non esiste. Quando il paziente è complesso per una professione che non ha ancora visibilità strategica e non può incidere nelle decisioni di un reparto, e sarò chiaro, nei ricoveri, nelle dimissioni, perché questi sono gli indicatori forti, è ovvio che deve avere altri strumenti per identificare il problema e devono essere chiari, riconosciuti dall'azienda. Quindi non deve essere una battaglia, non è il Don Chisciotte dell'infermiere. L'infermiere usa lo strumento che è riconosciuto dall'azienda come riferimento per comparare differenti sistemi assistenziali. Qui mi ripeto, vedete la sintesi di strumenti che misurano. Questo ad esempio potrebbe essere una torta di un ipotetico reparto per un intervallo di tempo con distribuzioni dei propri assistiti per classi di gravità e ne fa già la differenza, perché guardate che ci parlano ancora di posto letto. Nei livelli più alti, non voglio dire nei livelli bassi, ma nei livelli più alti, così facciamo prima a calcolare. E non va bene perché voi sapete bene, ce l'avete spiegato nelle relazioni, quanto è diverso quell'assistito dall'altro. E il posto letto non c'entra proprio niente. A volte non basta neanche il modello di pianificazione, cioè la tipologia di malato, perché a volte è proprio quel soggetto che è inquadrato perché ha una serie di complicanze particolari. E anche qui i modelli teorici ce lo spiegano bene, perché ci dicono, lo sanno già, che è un essere unico e ripetibile, quindi lo sappiamo già che dobbiamo andare a misurarlo, lui e solo lui. Però lo dobbiamo fare, il tempo è poco, attraverso la standardizzazione, questo ci è dovuto, non solo perché siamo un gruppo, di solito eroghiamo assistenza in equipe e quindi è ovvio che se lo andiamo a standardizzare nell'accezione positiva del termine, che andiamo a vedere, lo standard, vabbè, qui ve l'avanzo questa definizione, è chiaro per tutti che che è da vedere come un'accezione positiva, quindi garanti di dare lo stesso livello di cura a quello assistito. E qui vi propongo uno strumento. I modelli di pianificazione potrebbero essere i setting, vengono chiamati in milioni di modi, clinical pathway, percorsi di cura, profili di cura, insomma, datevi il nome che vi pare, ma io vi elenco le caratteristiche. Allora, sono uno strumento che facilita la stesura dei piani? Sì, perché i colleghi costantemente mi dicono che non hanno tempo per scriverli. Bene, allora li facciamo prima, così facilitiamo l'assistenza individualizzata, sapendo che a ogni assistito poi bisognerà porre i necessari correttivi. Rende questo processo applicabile in contesti dove il tempo per pianificare è scarso, pensate ovviamente a aree come il pronto soccorso, no? Dove si dice beh è impossibile. No, non è impossibile, a volte potrebbe essere utile perché ci sono le tipologie utente, anche nei pronto soccorso, e se io le standardizzo riesco a farlo. Ovviamente non in un pronto soccorso, ma in una degenza dove ci sono più giornate, la schedulazione necessaria. A mio avviso l'infermiere prescrive quanto un medico, non c'è alcuna differenza, dovrebbe usare fasce orarie, dovrebbe usare che cosa? Quando gli fai quella cosa, a che ore, per quanti giorni, che cosa ti aspetti che accada a n giorni? Semplice. Allora, indicano in maniera chiara il problema che si vuole risolvere, così è chiaro a tutti. Anche a noi del gruppo passiamo culture, ok? Indicano il risultato che si vuole garantire e lo fanno ribadendo attraverso la definizione del problema e quindi peseremo quel problema. Potremo darci obiettivi sui problemi. Questi vengono prima, quelli vengono dopo e li gradiamo. Perfetto, ma lo dobbiamo definire. Indicano i percorsi e le azioni. Quelle migliori le si possono ottimizzare, i gruppi le discutono insieme, né più né meno come le procedure, una volta validate tutti le rispettano. Se poi troviamo dei livelli di miglioramento, ben vengano, ma la regola è quella per garanzia sempre al nostro assistito, è la garanzia, è la sicurezza che vogliamo dare. Lo standard di cura secondo me è una delle chiavi più importanti da portare avanti come valore aggiunto della professione. Priorità di intervento. E questo è quello che io credo interessi di più a Mauro. Esordisco ovviamente con l'analisi del costo, poi andremo a vedere anche del tempo. Beh, è giunta l'ora, visto che tutti fanno di conto, di provare a cimentarsi, perché se la pianificazione è analitica, se io ho dizionari di attività pesati, io sono in grado, attraverso le variabili tempo-costo, e vi garantisco forse solo tempo, in una prima battuta, perché ho un'indicazione nuova, interessantissima, è il tempo evento ricovero. Andate a vedere se ce l'avete in termini assistenziali, cioè io quante azioni assistenziali per evento ricovero, non sto parlando né di turni né di reparti, evento ricovero, pensatelo in più luoghi. Pensatelo prima nella reanimazione, poi nella post, poi nella degenza, poi i successivi accessi sul territorio e avremo il vero evento ricovero e quindi le tempistiche della domanda assistenziale. E poi ci cimenteremo anche in una tariffazione. Onestamente questa cosa è ancora difficile, la si può fare laddove, nel territorio questo, hanno già provato a emettere delle tariffazione, ma guardate, questo dato è molto interessante, molto, perché allo standard potremo anche associare le tempistiche e non più quei benedetti metodi stereotipati, no? Standard di fabbisogno. Potremmo andare ad analizzare quindi le nostre strutture con indici di criticità di struttura, le strutture sono diverse tra di loro, ma attenzione a non incorrere nello stereotipo, perché è già stato provato. Non si può più usare lo stereotipo, e qui ovviamente mi tirerete i pomodori, ma l'area critica più complessa di altre aree? Dipende anche dai vostri medici che a volte ricoverano qualcuno che non dovrebbe essere in quella rianimazione e quindi crea gli effetti tetto, gli effetti pavimento. È così. E allora è meglio misurarlo per darsi anche una controllata, no? Avere anche dei sistemi che possano controllare anche altri e non solo essere controllati. E qui veniamo al dunque. Io pianifico, posso fare tutto? Eh no, me l'avete spiegato anche voi. Ogni tanto capita, nella programmazione i coordinatori lo sanno bene, no? Quando è programmato un turno, la cosa certa qual è? Mancherà qualcuno, bisognerà modificarlo. Perfetto. Ma chi l'ha detto che bisogna fare tutto? Non sono d'accordo con voi, eh. Perché, guardate, se viene creata una lista d'attesa per un trapianto che vale la vita di un assistito, non vi potete venire a raccontare che le prestazioni infermieristiche, almeno per una parte, almeno alcune per alcune caratteristiche, non sono rinviabili in una misura. Gli indicatori che vi propongo sono molto semplici. Il livello 5 è proprio quello che non possiamo rinviare. Ripeto, mi riferisco sempre all'assistito, procura danno a quell'ora, in quel giorno, in quel momento. Non sono tantissime, queste prestazioni infermieristiche. Di solito sono le urgenze infermieristiche, sono chiamate da parte dell'assistito, okay? O le urgenze che conoscete bene verso l'assistito. Poi ci sono in un altro livello, importante, urgente, rinviabile, ma entro le 7 ore, che sarebbe 7 ore una vostra fascia oraria, un mattino, un pomeriggio, ok? E questo però permette di giocarsi, no, l'attività. In un successivo livello è su più fasce, quindi da una mattina a un pomeriggio o viceversa. Un ulteriore livello è anche in un altro giorno e in più anche non farla. Non ho tempo, ci sarebbero tanti esempi per farvi capire che potrebbe essere una delle strade, giammai dire di quante c'è solo questa. Però vi garantisco che già differenziare gli interventi fa comprendere meglio quello che è il concetto della priorità di intervento e anche ovviamente il concetto di carico di lavoro. Con lo stesso criterio io posso analizzare un'intera giornata e attraverso le fasce orarie andare a vedere gli alert per priorità di intervento. Quali coprirò? I livelli a maggiore complessità, quelli li devo assolutamente garantire. Non sono rinviabili, sono attività fondamentali. Il livello 5 crea danno, il livello 4 al massimo deve essere fatto in quel servizio, ma forse alcuni possono essere rinviati. Okay? Quindi tento di che cosa fare? Di rendere maggiormente sicura l'assistenza in quella mattina, perché se in quella mattina manca un operatore, gli altri, quelli che ci sono, non possono fare 7 ore di più di lavoro, non è possibile, quindi verranno omesse delle cose. Allora è meglio standardizzare, decidere prima, non far decidere a chi non ha il tempo di prendere queste decisioni. L'abbiamo visto prima, è un sistema complesso, c'è un dilemma. Allora dobbiamo dotarci di strumenti che ci aiutino a decidere. Anche nella determinazione del fabbisogno, qui lo devo dire, basta schede ad hoc che rilevino il fabbisogno. Bisogna rilevarlo dal piano. I piani assistenziali ci danno il fabbisogno. Se un piano assistenziale è fatto, come vi ho detto, con tutti gli elementi, compreso anche il tempo, voi potrete avere un tempo competenza necessario, ma ribadisco, non siamo qui a fare questi conti, ma dato che queste cose sono fondamentali per garantire le cure, cos'è che vi dico? Che a me i vincoli normativi e i vincoli organizzativi interessano fino a un certo punto, perché la vera domanda assistenziale, l'accertamento, lo fa il professionista, che dirà anche che cosa garantirà per quel tipo di assistito, cioè quali problemi risolvere. Allora, se l'organizzazione non mi darà le risorse, mi dovrà limitare qualcosa. Allora, l'irrinunciabile neanche il professionista lo permette. L'irrinunciabile è quello che deve essere fatto, perché sennò incorriamo anche in sanzioni. E ovviamente quello che noi chiederemo nei nostri sistemi sarà un livello di eccellenza. Un livello di eccellenza è quello che un professionista, aspira e che è in grado di giustificare, ribadisco sempre perché è in grado di determinare quale problema viene risolto. E poi c'è il rinviabile, questo è il territorio della trattativa. Non mi dai le risorse adeguate, faremo qualcosa di meno, ma ti rendo complice. Non sono io che devo risolvere le carenze. Cara organizzazione, ti rendo complice. È chiaro ciò che non faremo. Ad esempio, se noi abbiamo standard di eccellenza chiarissimi e standard di adeguatezza, se noi saremo obbligati ad applicare gli standard di adeguatezza, lo dovremo comunicare prima all'amministrazione e poi nelle sedi opportune, se non ci fanno fare le cure di eccellenza. E ritorno a bomba, sto per concludere. Lo sottolineo, vedete, questa è la slide che avevo proposto. Muovendosi con questi indicatori, molto probabilmente anche il riconoscimento strategico nel miglioramento delle cure potrebbe cambiare all'interno delle organizzazioni e quindi potrebbero darci qualche strumento organizzativo in più per poter realizzare questi obiettivi. E adesso concludo, sono due o tre le slide che vi voglio proporre, ma nel benessere organizzativo di un professionista che deve operare in serenità, questo è fondamentale. Allora io non riesco a immaginare un futuro così com'è organizzato perché non è in grado di garantire ai professionisti uno sviluppo di carriera orizzontale, non la vedo, siamo schiacciati tutti lì, uno che vuole cambiare deve fare il coordinatore e ti dice non lo voglio fare ma è l'unica cosa che posso fare. E non va bene, non va bene. Dobbiamo, ecco, i professionisti non devono fare l'errore di ricercare nella specializzazione i soldi. Sono genovese, cadete male. Nel senso, guardate anche le altre professioni, si specializzano ma non vengono retribuite per la specializzazione, si specializzano e possono fare ciò che vogliono fare, perché hanno una motivazione fortissima a qualificarsi. Quindi quella sarà dura, anzi non mi piace proprio, perché sennò diventerà solo, e voi sapete, no, quando c'è il corrispettivo economico, dei percorsi di un certo tipo, almeno per il momento. E poi vorrei che l'attenzione fosse posta sulle competenze, su tutto, sulla mobilità. Una bellissima relazione della collega di Milano, grazie, l'ho ascoltata ma veramente con attenzione. Il professionista infermiere deve fare il percorso per competenza, non che me lo cambiano. Oggi un ortopedico, un ginecologo, il ginecologo lo mandano in ortopedia e l'ortopedico lo mandano in ginecologia. No, bisogna, per fare quello che dobbiamo fare, un sistema complesso, arriviamo ad avere dei dilemmi. Non l'orto, non il sottoscala sinistro, ma mio Dio, un percorso, un'area specifica dove io possa maturare le mie competenze, dove le mobilità sono volute, creano motivazione ed è la passione che dimostrate perché siete tutti qua, siamo all'ultima giornata di un congresso, siete tutti qua, grazie mille, è veramente bello vederlo. Definire poi le postazioni di lavoro con i portfogli di competenze. Io voglio fare quella strada, l'organizzazione me la deve indicare, io me la posso guadagnare e questo serve, perché sennò devo andare a cercare i corridoi, no, particolari nelle aziende dove c'è qualcuno che mi dice come fare. Invece no, dovrebbe essere quel portfolio che io posso acquisire, che non è solo formazione esterna, è anche esperienza finalizzata. Dopo la buona formazione è soprattutto esperienza finalizzata. E poi ovviamente riconoscere i risultati raggiunti in termini qualitativi. Forse arriveranno, non lo so. Ogni professionista tra di noi, è inutile che ce la raccontiamo, siamo diversi l'uni dagli altri. E quindi queste differenze sarebbe bello poterle avere. Io vorrei arrivare in fondo nel mio sistema previdenziale, ho iniziato così, ad essere così. No? Anziani felici di aver percorso una carriera sostenibile. Ma oggi, se penso al sistema previdenziale e immagino noi sulle H24 a fare le notti, dovremmo distribuire i girelli monouso. Come facciamo? Quindi bisogna cercare delle soluzioni operative per poter cambiare. Adagnarsi, che ancora ringrazio tanto perché mi sono proprio divertito. Io lancio una proposta. Le società scientifiche, le associazioni, a mio avviso hanno un ruolo fondamentale, ad esempio, nella definizione degli standard, cioè dei modelli di pianificazione, perché ci vuole un arbitro esterno. Farli in un'azienda sono autolimitanti, ci sarà qualcuno che dirà, ma questo se puoi non scriverlo. I modelli di pianificazione, quindi proposti dalle società scientifiche, dalle associazioni, potrebbero essere di indirizzo ai colleghi, ecco, non obbligatori, ma di forte indirizzo. Questo io l'ho proposto anche ai colleghi infermieri di camera operatoria, si chiamano così, non infermieri di sala, mi hanno detto di tutto, io ripeto, che è utile perché anche loro, pensate, propongono il piano di assistenza. Mi hanno sconvolto perché non me l'aspettavo, perché vogliono il perioperatorio, grande, veramente cambiamenti enormi che vanno tutti nella direzione dell'infermieristica. E soprattutto questi modelli di pianificazione devono centrarsi, lo sottolineo perché il risk management, perfetto, lo facciamo anche noi, ma standard di sicurezza sull'assistenza infermieristica. Allora, se una cosa non può essere fatta da solo, che venga scritto nel profilo, che venga scritto nel standard, che bisogna farlo in due. E quello è uno degli strumenti che mi permette di tutelare, lo sottolineo, l'assistito, perché se io sono cittadino e entro in una qualsiasi struttura e mi dicono che fortunato, ieri di guardia c'era, io mi inquieto. Perché non è possibile, cioè questa volta la monetina mi è andata bene, è come l'avvocato ieri, no? E se non gli veniva il dubbio della clinica privata, perché è una persona veloce, intelligente, rimaneva lì e subiva l'intervento. Allora, come fare? Questa immagine viene usata per molti modelli, ma io vi voglio dare questa immagine qui dell'organizzazione, no? Quando tu guardi l'organizzazione e la vuoi cambiare, non vedi quello che c'è sotto la superficie. Quando provi e ti cimenti nel cambiamento, dici, mamma mia, com'è difficile. Però vi ricordo una cosa, anche l'iceberg è contenuto in un liquido ed è, diciamo, influenzato fortemente dalle maree e contro le maree lui non ci va. Lui non può andare controcorrente. Allora quello che è da cambiare, a mio avviso, è proprio questa impostazione, cioè del valore aggiunto alla risorsa, è il cambiamento di sistema. Quindi io non voglio abbattere l'iceberg, io voglio cambiare la corrente che lo contiene per realizzare il cambiamento. Mi raccomando, ci vuole una buona bussola, perché sennò potremo perderci. Grazie.